Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Che fra 25 zie ricche ce ne sia una pittrice è ovvio e naturale. La pittrice di cui voglio parlare è zia Henriette. La sua attività prevalente era, oltre al dipingere, il dormire, ma spesso le capitava di fare le due cose insieme. Dipingeva non solo paesaggi, nudi maschili, fiori e altri ritratti, ma amava anche ritrarre se stessa. Altrimenti sarebbe stato perlomeno arduo dare una spiegazione plausibile a quella singolare tinta della sua faccia. Zia Henriette infatti ritoccava con sapienti pennellate le rughe che beffardamente cercavano di farsi strada, cosicché il suo viso era un unico sfavillio di colori. Dominante era tuttavia il lilla. Anche il suo abito era lilla e lei diceva che il lilla era la sua tinta corporale. Se la missione corrispondesse a verità, non ebbi mai l'occasione di convincermene di persona. Come ho detto, quando non dipingeva, zia Henriette si dedicava al sonno, sia che camminasse, sedesse, stesse in piedi o fosse supina, dormiva, e i suoi dipinti suscitavano nell'osservatore imparziale la chiara impressione d'essere stati dipinti nel sonno. Mi capitò di guardarla mentre dipingeva. Il pennello aderiva saldamente alla tela e, giacché dormendo, seduta sulla sua sedia, lei oscillava col corpo in su e in giù come un fiorellino alitato dal vento, e così anche l'attrezzo del mestiere seguiva con costanza il medesimo movimento, facendo apparire sulla superficie ampie linee di lilla, o meglio delle volute orizzontali lilla, perché naturalmente anche dipingendo usava solo il lilla. Svegliandosi notava poi che il quadro era finito. Fu lei stessa a spiegarmi che quelle strisce lilla erano passeggiate cosmiche. Avendo infatti letto La caccia selvaggia di Schneebart, dove 10.000 spiritelli scontenti intraprendono i più incredibili vagomondaggi nello spazio, si era immaginata che i peregrinaggi cosmici fossero lilla. E allora, zia Henriette è una delle 25 zie ricche ritratte e raccontate dallo scrittore tedesco Erich Mühsam a inizio Novecento. Zie ricche che millantano grandi patrimoni, amate e coccolate per questo dai loro nipoti, e che però alla fine se ne vanno, lasciando poco o niente o devolvendo ad altri. Una spassosa galleria di ritratti umani che tra poco apriranno la nostra puntata di oggi di Alice. Ma intanto un buon pomeriggio, benvenuti e bentrovati. Al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in regia tecnica Roberto Conti. A raccontarci Erich Mühsam, poeta e anarchico tedesco del secolo scorso, sarà il germanista Luigi Forte. Con lui ci addentreremo nei racconti di queste eccentriche zie, per poi continuare il nostro viaggio spostandoci a Parigi, dove invece incontreremo Paul Leotot, scrittore poco conosciuto in Italia ma considerato un piccolo mito letterario in Francia, un personaggio al quale Edgardo Franzosini ha dedicato il suo nuovo romanzo, da poco uscito per Feltrinelli dal titolo Per espresso desiderio. Dal Novecento tedesco e francese passeremo poi ai giorni nostri, lo faremo in poesia con i versi di Prisca Agustoni, che ci raggiungerà qui in studio per raccontarci il suo animale estremo, protagonista della sua raccolta poetica uscita per Interno Poesia. E come sempre a chiudere la puntata di Alice ci sarà Mirador, quest'oggi a cura di Ubali Farà, che ci parla di migrazione attraverso il testo di Manuela Anechom, dal titolo Tangerine uscito per EO. È tempo di cominciare, noi lo facciamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, e apriamo con Laila McCalla e la sua Mesi Bondi.
Merci bon Dieu, car
Luigi Forte è germanista e studioso di letteratura moderna e contemporanea. Ha insegnato nell'Università di Tübingen, Firenze, Bari e Torino. È membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e dell'Accademia Tedesca per la Lingua e la Poesia di Darmstadt. Per la Biblioteca Einaudiana della Pleiade ha curato l'edizione in due volumi delle poesie di Bertolt Brecht, ma poi ha curato anche diverse traduzioni. Ad esempio, noi ricordiamo le traduzioni dei poeti Günther Kunert, Wolf Biermann e Michael Krüger, poi diversi anche i suoi saggi, romanzo utopia Hermann Broch e la trilogia dei sonnambuli, e poi ricordiamo anche invece un'opera più recente, Berlino, città d'altri, in turismo intellettuale nella Repubblica di Weimar, che uscì nel 2018 e poi però è stato ripubblicato qualche anno fa nel 2023. Luigi Forte collabora tra l'altro anche con la Stampa di Torino e con il settimanale Azione, e Luigi Forte è nostro ospite quest'oggi qui ad Alice, allora noi lo accogliamo con grande piacere. Ben trovato Luigi Forte.
Buongiorno, vi ringrazio, mi fa molto piacere essere qui con voi e poter parlare con voi di Erich Mühsam.
Ecco, ed infatti noi vogliamo parlare di una nuova pubblicazione uscita per le edizioni Casa Grande, e si tratta allora dell'opera dal titolo La psicologia della zia ricca e il mistero della sua immortalità in 25 racconti esemplari, un'opera scritta appunto da Erich Mühsam che uscì per la prima volta in tedesco nel 1905. Allora noi partiamo da qui, partiamo dall'autore Luigi Forte. Chi era Erich Mühsam?
Erich Mühsam era uno scrittore anarchico, antimilitarista, uno dei massimi anarchici della storia europea, che sognò un mondo nuovo per tutte le vittime della società. Era anche un redattore di riviste, un fondatore di riviste, ma soprattutto lavorò spesso, ad esempio a Monaco, anche per i cabaret, i testi di cabaret, come potrebbero essere in parte considerati anche questi testi dedicati alle varie zie nel racconto del libro che noi abbiamo ora citato, La psicologia della zia ricca. È stato un soggetto difficile fin da giovane, fu cacciato a scuola già nel 1896, aveva 18 anni, per attività sovversiva legata al Partito Socialdemocratico, e poi più tardi, nato a Berlino ma cresciuto a Lubecca, si trasferì di nuovo a Berlino nel 1901, e dove visse con il suo partner Johannes Nohl, e lì divenne redattore di una rivista anarchica che si chiamava Der arme Teufel, il povero diavolo. Poi si spostò per alcuni anni tra Vienna, Zurigo e Parigi, venne anche in Svizzera all'inizio del secolo del Novecento, frequentando la comunità di poeti nudisti di Monte Verità, vicino ad Ascona, e qui fece amicizia con Karl Greser, interessandosi al suo progetto di una comunità di individui che si opponeva ad ogni forma di schiavitù e di violenza. Poi più tardi vive a Schwabing, si trasferisce a Monaco, dove fonda dei gruppi politici in nome dell'anarchia, e qui fa amicizia con autori anche importanti come Wedekind, anche un grande maestro del cabaret e attore di teatro, come sarà più tardi anche in parte lo stesso Mühsam. E parteciperà poi più tardi all'attività politica, e anzi nel 1918 viene addirittura arrestato per questo, e passa 3 mesi in carcere. Alla fine del 18, tra il 18 e il 19, diventa addirittura membro del Consiglio rivoluzionario dei lavoratori nell'ambito della November Revolution, assieme a grossi personaggi come Ernst Toller, lo scrittore Ernst Toller, e Gustav Landauer. Con loro fu uno degli iniziatori della prima fase della Repubblica Monacense dei Consigli dall'aprile del 1919. Un'esperienza che però finì molto male, perché appunto tra la fine aprile e il maggio del 1919 l'esercito governativo controrivoluzionario diretto da Gustav Nolke annega nel sangue la Repubblica dei Consigli, grazie a all'aiuto dei gruppi paramilitari che saranno poi futuri nazisti. Stesso Muslim coinvolto in questa importante e drammatica esperienza verrà imprigionato e dall'ottobre del 1920 passerà alcuni anni in prigione fino al 1924, dove si ammalerà di cuore e avrà dei grossi problemi di udito fino a diventare addirittura sordo. Nel 1924, uscendo dal carcere, fonda la nuova rivista anarchica Fanal e resta un attivista contro la minaccia della guerra. Per lui l'anarchia era il momento unificante fra rivoluzione e utopia, era la libertà da ogni forma di stato, di monoteismo, di ideologie, e quindi rappresentava un momento di totale affrancamento, e lo sottolinea anche in uno dei suoi testi saggistici scritti già prima, si chiama Bohème, un brano folgorante in cui il vero bohemien e anche il vero anarchico è visto come chi nutre un temperamento nichilista ed è orientato verso lo scetticismo totale nei confronti dei valori tradizionali e dello Stato. Diciamo che tra il 1925 e il 1929 si impegna anche in diverse organizzazioni, fra cui la Rote Hilfe, l'Aiuto Rosso, per così dire, per aiutare i detenuti, ma più tardi, proprio a seguito di questa sua esperienza e ormai della fama che si era fatto come rivoluzionario e anarchico, verrà imprigionato nel febbraio del 1933 dalle SS, in quanto anche ebreo e sovversivo, e verrà poi ucciso nel 1934 nel lager di Oranienburg dalle stesse SS dopo 16 mesi di detenzione.
Quindi il suo è stato un impegno politico importante. Se adesso vogliamo spostare l'attenzione, diciamo, invece sulla sua produzione di testi, un po' qualcosa abbiamo accennato, ma soprattutto sulla sua produzione letteraria, parlavamo prima anche del cabaret letterario facendo riferimento a Franz Wedekind. Allora, perché è importante Erich Mühsam come scrittore, come poeta tedesco?
Ma intanto è importante per quella connessione, quel connubio che c'è in fondo tra scrittura, poesia, narrativa anche e politica, e cioè è questa proiezione della parola nella dimensione dell'affrancamento e da ogni violenza e da ogni forma di segregazione. Lui arrivò al punto di credere, e questo forse era un po' il suo limite, che vagabondi, prostitute, artisti, tutti i personaggi che potevano essere al margine della società siano i portatori di una vera civiltà. Naturalmente di una prospettiva un po' particolare, se vogliamo un po' troppo estremista, che tuttavia mette in evidenza questo suo interesse per il momento del libertario. C'è una sua famosa frase che dice: cogli la parola e riempitene il cuore, trasmettila agli altri, la parola è libertà. Nel nome di questo troviamo testi che vanno dalle poesie, c'è una raccolta del 1909 che si chiama Der Krater, il cratere, che sono poesie satirico-cabarettistiche, sempre improntate a questo concetto, a questa prospettiva di libertà, con un certo gusto liricheggiante. Ci sono poi anche tante altre poesie che scrisse in carcere, addirittura sul carcere, in Der Zelle suona una di queste, con la percezione di un tempo vuoto, immobile, senza vita. E accanto alle poesie però nel tempo, soprattutto quando comincia a orientarsi di più verso la politica, lui scrive anche dei saggi, per esempio saggi sul poeta anarchico, con un invito all'impegno civile umano, alla fratellanza, in difesa dei diritti, ma saggi anche sui diritti dei singoli, il diritto per esempio della donna suona uno di questi suoi saggi del 1910. Lui è per il libero amore, perché questa anarchia per lui è veramente il momento unificante tra la rivoluzione e l'utopia. Scrive un saggio anche sull'omosessualità, scrive dei saggi storico-teorici sulla liberazione della società dallo Stato, scrive addirittura anche un romanzo mai terminato, mai finito, intitolato Un uomo del popolo. Ci ha lasciato anche tre volumi di diari, scritti tra il 1911 e il 1914, e poi una serie di opere teatrali, perché intorno al 1926 partecipa al progetto del palcoscenico di Piscator, la Piscator Bühne, e qui scrive dei testi teatrali interessanti come quello su Giuda, Judas del 1928, poi un altro testo intitolato Ragione di Stato, e un testo pubblicato poi postumo dove c'è una visione grottesca della scienza intitolato Alle Wetter, tutti i tempi.
E allora se dovessimo adesso iscrivere la psicologia della zia ricca, ecco, dentro questa sua produzione letteraria, cosa possiamo dire, Luigi Forte? Come si scrive questa raccolta di racconti nell'opera totale, diciamo, di Erich Mühsam?
Ma intanto questa raccolta di racconti è abbastanza giovanile, perché è del 1905, e poi questa raccolta si iscrive di più nella dimensione, direi, cabarettistica, perché ciascuno di questi raccontini sono dei veri chicche di cabaret. Si potrebbero naturalmente presentare e rappresentare sulla scena, e quelle vecchiette che occhieggiano dalle pagine dello scrittore berlinese sembrano tutte uscite un po' da un film di Frank Capra e si lasciano poi sempre dietro una specie di delizioso profumo di eredità, per così dire. Si possono chiamare Olli o Elfriede, Gerda, Miriam, Cunigunde, Ursula, Zerlinda, ma non cambia proprio nulla. Sono in qualche modo immortali, almeno quanto sono le aspettative degli eredi, ci ricorda il buon bohemien cabarettista Mühsam, che qui è veramente un maestro di grottesco e di satiriche performance. Quindi sono destinate a fare i conti in questa sorta di stramba, ma direi esilarante, potremmo chiamarla tanatologia, anche con i mille casi della vita, sempre in agguato sulle illusioni di questi nipoti così avidi. E il malloppo a volte sembra che sia a portata di mano, ma il caso ci mette sempre lo zampino e i sogni si dileguano, come il capitale della zia Maglia, ad esempio, una di queste, che stravince più volte la lotteria e poi perde tutto nel fallimento della banca Trugold & Company. E poi, per citare alcuni esempi, c'è Dorotea, che per anni ha evaso il fisco lasciando un debito immenso al povero nipote Conrad, che disperato si butta poi nel fiume. Per non dire di Gerda, ecco, questa Gerda è una suicida per amore, la più giovane della compagnia, è moderna, disinvolta, porta colletti rigidi, polsini, ha una calligrafia maschile, ama le armi, i nudi di donna, e lascia tutto, anziché al nipote Ludwig, alla sua compagna, e il nipote Ludwig impazzisce e ci trasmette in qualche modo, trasmette al lettore un dubbio: ma sarà proprio stata una zia o uno zio? Che cos'altro? Insomma, la lista è veramente ricca di grandi sorprese tra i nipoti anche, perché per fare degli esempi, visto che qui abbiamo tantissimi ritratti, c'è Willy che perde l'eredità perché è creduto morto, e Max, e questo è un caso anche molto interessante, non soddisfa in tempo la richiesta di zia Miriam, ebrea, di convertirsi all'ebraismo, così vede sfumare il suo sogno di ricchezza e diventa antisemita. E poi ci sono io, c'è Edward che si butta in acqua per salvare un barboncino odiato, Nerino, il canino Nerino della zia Paola, e naturalmente finisce per annegare. Ci sarebbe da dire cosa non si fa per i soldi, ma ecco, però poi la prospettiva non è sempre delle migliori. Qualcuno addirittura finisce in carcere, come Otto, che ha ucciso l'uomo che fustigava la zia masochista e nuda, e qualcun altro anche sulla forca, come il nipote zia Q, che sembra l'alter ego del protagonista di Wedekind, massacra la vecchia che non aveva alcuna intenzione di tirare le cuoie anzitempo. Bisogna ricordare che Wedekind cantava sul palcoscenico di Monaco, in uno dei suoi cabaret, cantava «Ho sgozzato la mia zia, che era vecchia e deboluccia». Ecco, è quello che qui avviene anche. Il satirico Mühsam, insomma, non sembra che non risparmi proprio nessuno. E che cosa nasce da questo insieme? Ma secondo me nasce una galleria di ritratti che compone l'immagine di una società avida, ipocrita, una società che affonda sempre più nel disprezzo della creatura umana e dove la comprensione e l'amore sono illusori, così come le eredità delle zie ricche. Lo scrittore che diventerà poi rivoluzionario, che sconterà anni di carcere, che sarà ucciso dalle SS, e qui in questo splendido, divertentissimo libro è ancora nelle vesti del clown, ancora nelle vesti dell'attore del cabaret, e sta sulla scena appunto di un teatro come potrebbe essere uno dei tanti cabaret di Monaco all'inizio del secolo. È sostanzialmente un moralista lucido, disincantato, che distribuisce ai lettori molto umorismo, ma perché? In fondo per, credo, smascherare la crudeltà che sta sullo sfondo della nostra esperienza.
Certo, potremmo anche dire che i ritratti che lui ci regala, questa bella galleria, come giustamente diceva Luigi Forte, alla fine sono anche dei ritratti estremamente moderni, no? Anche prima, mentre ci descriveva l'attivismo politico e anche le idee politiche di Musam, la prima cosa che ho pensato è stata che forse è nato troppo presto o comunque in un tempo sbagliato, perché comunque era un personaggio molto moderno anche proprio per le sue idee, adesso direi anche per questi suoi ritratti di queste donne che alla fine sono queste zie che comunque in un modo o nell'altro sono quasi tutte donne indipendenti.
Sì, questo è vero, difatti. L'immagine della donna è proprio intonata alla totale indipendenza, all'autonomia, tiene in mano le redini dei propri affari, non si lascia condizionare da nulla e soprattutto riesce a cogliere dietro l'apparente simpatia, per non dire sentimento di amore dei nipoti o del nipote, tutta l'ingordigia e tutto l'interesse perverso che invece di qui sprigiona.
Esatto, e poi giustamente lei prima lo accennava già, ci sono in diversi racconti anche tantissimi riferimenti o citazioni letterarie, no? Da quelle a Franz Wedekind, riferimento alla ballata di Friedrich Schiller, Der Taucher, il tuffatore.
Difatti nel corso dei vari ritratti ci sono qua e là a volte delle citazioni, si vede come il nostro Musam sia impregnato naturalmente in letteratura, e questo è un caso singolare perché racchiude in sé, diciamo, le grandi aspirazioni e le grandi tensioni di quel momento storico. Da una parte l'interesse molto vivo, vivace, originale per la parola, per la scena, per la messa in scena delle parole, quindi per il teatro, il cabaret, e dall'altra però, ecco, un sottofondo politico che è quello secondo cui tutto viene orientato, è il sottofondo naturalmente libertario che in quegli anni ha dominato anche i grandi movimenti politici che dal punto di vista della emancipazione purtroppo sono durati troppo poco e hanno portato poi a quello che conosciamo.
Esatto, purtroppo che poi è seguito. Ma allora noi ringraziamo Luigi Forte per averci accompagnato in questa lettura di quest'opera dal titolo La psicologia della zia ricca, che poi queste zie ricche vengono definite nel testo da Erich Musam anche delle vaganti meteore di illusorie promesse, mi sembra una definizione azzeccatissima, ma insomma per chi ci ha ascoltato noi lo ricordiamo appunto: La psicologia della zia ricca e il mistero della sua immortalità in 25 racconti esemplari, uscito per le edizioni Casa Grande. Luigi Forte, grazie per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi e a presto.
Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau. Tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Une forte tête blonde termine sous la menace ses minuscules dés de viande en faisant la grimace. Il en donne un sur deux aux chiens, moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard, alors je ferme les yeux. Allez, repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots mais en petite monnaie. Le bébé sur sa chaise d'arbitre, surveille d'un œil abstrait l'arbre généalogique. Dire qu'on vénère tellement ce petit incontinent, la grand-mère l'embrasse en rital, je vous jure que c'est mieux avec l'accent. Ça me rappelle quand on était gamin, on faisait nos prières en italien. J'ai longtemps cru que Dieu était rital, mais maintenant je sais bien qu'il est américain. Pour aspirer les taches de vin rouge renversé et des sujets qui fâchent. Les vieux souvenirs de vacances roulent sur la nappe, les miettes de pain, les blagues plutôt grivoises, la remonte, les bouteilles de vin. Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. La prune, la poire, la cerise, on va siroter tout le verger. Le grand-père sort les cigares et se les fait tous taxer. Morceaux de sucre dans l'alcool, raffinement de gastronome. C'est la chasse au canard dans le mar de Bourgogne.